Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Bentornati all'appuntamento con Doppio Misto, Fabio Frongia e Roberto Rubio. Buonasera Roberto.
Buonasera Fabio, buonasera anche a Davide Cabras dall'altra parte del vetro, il nostro nerd preferito senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile.
E buonasera anche a tutti gli ascoltatori di Radio X e di Sardegna Sport.
Puntata ricchissima quest'oggi, tante cose davvero da ricordare, e le lascio ricordare a te Roby, perché stamattina hai vissuto una mattinata diciamo densa
intensa
di appuntamenti, allora raccontacela.
Mattinata intensa e puntata intensa, oggi un mercoledì che solitamente ci si aspetterebbe un po' vuoto dal punto di vista degli argomenti, invece c'è davvero tanta carne sul fuoco, a cominciare dal Cagliari. Questa mattina inaugurato lo store nel largo Carlo Felice, ne abbiamo parlato diffusamente anche nella scorsa puntata con il responsabile marketing del Cagliari Calcio Mario Passetti, tra l'altro puntata che potete riascoltare in podcast sul sito di Radio X. Parleremo appunto del Cagliari che si sta preparando per la sfida di lunedì prossimo contro l'Ascoli, parleremo della Dinamo Sassari, crisi nera, avremo un ospite importante per parlare della Dinamo Sassari, dunque rimanete su Radio X per scoprire chi sarà questo ospite. Poi un terzo blocco in cui andremo invece a presentare un appuntamento del fine settimana, un appuntamento molto importante, infatti c'è la 19ª edizione della Maratonina di Utah, la andremo a presentare con Paolo Masala, dirigente della Polisportiva Utah 2000, che organizza questa manifestazione.
Partiamo allora dal Cagliari, dalla partita che si giocherà lunedì contro l'Ascoli, quindi diciamo una settimana che comincia oggi per la formazione rossoblu. Si è ritrovata dopo due giorni di permesso il gruppo a disposizione di Massimo Rastelli, un gruppo che contro l'Ascoli ritroverà i nazionali, quindi sparirà un pochino quell'emergenza che abbiamo visto alla Spezia, un'emergenza che tra l'altro la squadra ha affrontato davvero davvero alla grande. Ne parleremo tra poco con l'aiuto di tutti quelli che sono i contributi raccolti questa mattina. Un piccolo riepilogo, no? Prima di andare a sentire le opinioni di presidente e direttore sportivo del Cagliari, rientreranno, abbiamo detto, i nazionali, ma rientreranno probabilmente due infortunati importanti come Diego Farias e Davide Di Gennaro, quindi due importanti pedine, mentre è ancora in forze Murru, direi che probabilmente non recupererà, ma c'è Barreca che ieri ha giocato contro la Lituania con la maglia dell'Under 21, ha giocato molto bene, già con il Modena si era ben disimpegnato, non ce la farà neanche Marco Sau, che è un giocatore che in casa Cagliari si vuole recuperare al 100%, quindi non c'è fretta, anche perché l'attacco sta funzionando.
Meglio non rischiare nulla con Sau, perché abbiamo visto quanto può essere cagionevole, diciamo.
Partita con l'Ascoli che diciamo servirà per cercare ancora una volta una vittoria casalinga, un Cagliari davvero da record al Sant'Elia, Cagliari in un momento direi estremamente positivo, tanta fiducia ad Asseminello, direi che dalla Spezia sono arrivate solo note positive. Roberto, stamattina tu hai sentito il direttore sportivo Stefano Capuzzuca, se sei d'accordo lo sentirei.
Andiamo
subito e poi commentiamo.
Direttore Capuzzuca, non possiamo partire da un commento sulla partita di domenica alla Spezia, un ambiente ostico, una vittoria per 3-0, un segnale molto importante al campionato innanzitutto.
Ma sicuramente è stata una partita importante, perché sotto l'aspetto temperamentale domenica il Cagliari mi ha dato una grande soddisfazione, perché lo Spezia ha messo in campo la prima mezz'ora, infatti io dico che il risultato del 3-0 volte in gamma, ha messo in campo determinazione, agonismo, temperamento e anche cattiveria, e diciamo che in questo il Cagliari non è stato da meno, soprattutto per merito del nostro capitano Di Sena, che ha trascinato la squadra sotto quell'aspetto, e quello è la cosa che maggiormente mi ha soddisfatto. Poi nel secondo tempo la squadra ha espresso quello che sono le sue doti, anche se eravamo rimaneggiati, ma ha espresso un buon calcio e ha meritato di vincere.
Aspetto interessante quello che ha citato a proposito di De Sena, qualcuno l'ha criticato per un po' di eccessivo nervosismo, secondo qualcuno invece, secondo lei che conosce anche il campionato di Serie B, è stata una prova determinante da questo punto di vista?
Guarda, dicevo un suo collega prima che ieri ero a Milano a un pranzo con alcuni miei colleghi e ho avuto una discussione proprio su questo, qualcuno ha definito poco corretta il comportamento di De Sena. Per me De Sena è stato il simbolo di questa squadra, è stato il simbolo della vittoria, perché lui, reagendo a provocazioni che ci sono state in campo, ha trascinato e ha dato proprio l'input alla squadra caratterialmente, e di questo io ne sono orgoglioso.
A squadra che rende in questo modo, immagino non ci sia granché da fare sul mercato di gennaio, oppure il direttore Capozucca si sta già muovendo?
Ma quello lo vedremo dopo. È un problema che c'è, un campionato ancora molto lungo, non abbiamo fatto niente, siamo appena alla 13ª giornata, quindi mancano 29, manca ancora un sacco di tempo. Abbiamo 4 punti di vantaggio, ma basta una sconfitta per rimettere tutto in gioco.
Queste erano le parole di Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, che abbiamo provato a stanare sul mercato con magri risultati, ma forse anche le aspettative non erano molto alte. Interessante però, Fabio, il discorso relativo a Daniele De Sena. Qualcuno lo ha criticato, io ho letto anche diversi commenti dei tifosi sui social network, anche noi in redazione in realtà, mentre guardavamo la partita c'era qualcuno che scommetteva su una espulsione di De Sena addirittura entro la fine del primo tempo.
Cioè, sì, le probabilità erano molte.
Erano alte, vero. Però... Daniele De Sena, secondo Stefano Capozucca, è stato il vero trascinatore del Cagliari. Il Cagliari che sembra essersi definitivamente calato nel clima della Serie B.
Sì, è elogiato davvero da tutti, poi anche dal presidente Giulini, lo sentiremo tra poco. Daniele De Sena, sentendo anche il parere dei nostri inviati alla Spezia, ci hanno confermato come invece dalla tribuna, quindi a differenza della televisione, l'impressione fosse diversa, cioè fosse quella di un De Sena che veramente ha preso in mano la squadra, ha un po' segnato la strada, quella di scendere un po' sulla lotta che lo Spezia stava ormai ha attivato praticamente dall'inizio della partita, quindi diciamo chiaramente le percezioni possono cambiare.
Esatto, proprio a proposito di questo anche un fatto importante, cioè chi era presente alla Spezia ha potuto cogliere anche forse le provocazioni in cui è caduto forse De Sena, cosa che dalla TV invece non abbiamo potuto vedere. De Sena dunque trascinatore per il Cagliari.
L'avranno chiamato Oteletabis?
guarda, probabilmente un appellativo che si meriterebbe anche perché quel tatuaggio veramente non è proponibile secondo me. Però...
dovremmo chiederglielo per quale motivo.
Speriamo che De Sena non ci stia ascoltando in questo momento, in ogni caso li vogliamo bene lo stesso.
Comunque Capozucca ha confermato quello che dicevamo prima, c'è davvero tanta fiducia e tanto relax, possiamo dire così, nel gruppo del Cagliari. È una settimana che parte un pochino soft perché comunque l'impegno, il prossimo impegno è ancora lontano e si può dunque analizzare con una certa calma tutto quello che è successo in questa prima parte della stagione. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato, e davvero ha parlato tanto questa mattina. Roberto, hai avuto modo di ascoltarlo e anche stuzzicarlo un po' su quelli che sono i temi. Ha fatto il punto sulla situazione un pochino generale del Cagliari, dicendo davvero cose importanti e commentando e elogiando soprattutto proprio Stefano Capozucca. Sentiamo questo primo contributo.
Io credo che lo spunto della partita di domenica mattina è che il mio direttore ha fatto veramente un grandissimo lavoro, perché insomma, ricordiamoci che prima di tutto è stato scelto Capozucca e poi Rastelli, e Capozucca ha scelto assieme a me Rastelli, mi ha consigliato bene, e domenica avete visto cosa vuol dire avere un allenatore come lui in Serie B e soprattutto cosa vuol dire avere una rosa abbondante in Serie B quando fuori ci sono 8 giocatori e si riesce comunque a mettere in campo una formazione che... Guardi, io sono convinto che a Spezia avrebbero vinto pochissime squadre di Serie A domenica mattina. Per come lo Spezia ha affrontato la partita dopo una settimana di ritiro, per come sono entrati in campo, per come affrontavano ogni singolo pallone nella prima mezz'ora, io vi assicuro che le squadre di Serie A che vincevano a Spezia domenica erano molto poche.
Queste erano dunque le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che come ha detto in precedenza Fabio ha parlato tanto, tantissimo, sotto il solleone del Largo Carlo Felice questa mattina, giornata praticamente estiva. Tommaso Giulini che ha anche fatto un pochino il punto della situazione sulla classifica e sugli impegni del Cagliari, fissando un prossimo checkpoint nel mese di dicembre. Dunque sentiamo anche il secondo contributo audio.
Sono molto contento perché credo, ripeto, io l'ho detto a tutti che questo era un anno difficile, era un anno in cui saremmo partiti comunque con fatica, perché non è semplice per i giocatori, soprattutto per quelli che sono più giocatori da A che da B, di abituarsi al campionato di B, e quindi vi dico la verità, le prime 10 partite per me sono andate oltre le aspettative, nonostante ci fossero tanti scontenti. Poi dopo 10 partite abbiamo fatto il punto tutti insieme, prima della partita del Vicenza, per Vicenza, ripromettendoci di fare il punto poi a Natale. E credo che da quel giorno, insomma, le 3 prestazioni successive che ci hanno regalato fortunatamente 9 punti ci hanno proiettato in un'altra dimensione rispetto a quella di 3 giornate fa. E vogliamo tenere questa dimensione per ora fino a Natale. speriamo di riuscirci, vediamo dove staremo alla sosta. Dicembre sarà un mese complicatissimo, sarà un mese in cui giocheremo ogni tre giorni, sperando di giocare veramente ogni tre giorni, perché vuol dire che passiamo anche il prossimo turno di Coppa Italia, perché rigiocheremo poi subito dopo, sempre a dicembre contro l'Inter. Quindi sarà un mese molto complicato, sarà un mese dove quello che farà la differenza a dicembre sarà il recupero di Marco Sau, sarà il recupero di Diego Farias, sarà il recupero di tutti gli infortunati, perché se noi riusciamo a affrontare dicembre con questa rosa, con tutti i ragazzi che stanno bene, io sono molto ottimista. Se invece arriviamo a dicembre con ancora qualche calciatore importante fuori, sarà sicuramente un dicembre complicato in cui si esalteranno poi le qualità che abbiamo visto a Spezia, cioè quella di una squadra che nonostante avesse fuori otto giocatori ha fatto battaglia fin dall'inizio. Il primo tempo di Spezia per me è stato eccezionale.
Qualche tifoso si aspettava che oggi allo Stor Tommaso Giulini desse qualche anticipazione sul nuovo stadio Sant'Elia. Sentiamo cosa ha detto in merito.
Quando si vince si è tutti più felici, anch'io vado allo stadio molto più volentieri, quindi è normale, qualsiasi sia la categoria, quando tu vinci tante partite, c'è entusiasmo e si va allo stadio, questo è psicologico. Poi è altrettanto vero che comunque siamo ancora sui 10, sugli 11, sui 12.000, abbiamo una capienza di 16.000, con una squadra che ha fatto 7 vittorie in casa e con uno stadio nuovo che abbiamo programmato a 21.000 persone. Quindi siamo ancora un po' lontani sinceramente da quelli che sono i numeri che noi ci aspettiamo per l'investimento che andremo a fare per uno stadio che sarà da 21.000 posti. Poi abbiamo avuto due lunghe riunioni ieri, sia in regione che in comune, e crediamo che entro Natale qualcosa potremmo già dire. Oggi è ancora un po' prematuro, ma sono fiducioso.
Questo era Tommaso Giulini sulla situazione dello stadio Sant'Elia. Tommaso Giulini che ha parlato anche di altro, ha parlato delle possibili rivali del Cagliari nel campionato di Serie B. Tommaso Giulini che era stato buon profeta probabilmente alla vigilia, aveva azzeccato tra virgolette sia il Cesena, esatto, stavo arrivando proprio lì, aveva azzeccato il Cesena, aveva azzeccato il Bari, però aveva scambiato il Crotone con il Trapani, lo sentiamo dalla sua viva voce.
Ma guarda, il Bari sta facendo bene, ha grandi margini di miglioramento, perché se guardate un po' il campionato del Bari fino adesso si capisce che sono lì senza aver fatto poi effettivamente granché, però hanno grandi campioni, hanno Valiani, hanno Rosina, hanno Maniero, hanno De Luca, hanno giocatori anche dietro di grandissima esperienza, sono l'unica società di Serie B che ha un monte ingaggio simile al nostro. Il Bari deve salire in Serie A quest'anno, quindi sicuramente il Bari è la nostra principale antagonista a questo punto del campionato, credo si possa dire. Il Cesena sta facendo benissimo con un budget più basso, dimostrano di avere una grandissima cultura sportiva, hanno passato come sapete momenti, anni difficili a livello societario e adesso stanno ripianando una situazione complicata e sono convinto che anche il Cesena può fare benissimo. A inizio campionato pensavo che Trapani e Novara potessero essere le sorprese, sul Novara ci ho beccato, credo che possa ambire ai playoff. Sul Trapani in realtà sembrerebbe in questo momento che il Crotone sia più sorpresa del Trapani, sta giocando molto bene e credo possa andare fino in fondo. Ecco, se vuoi che ti faccia il nome di quattro squadre, in questo momento ti farei questo.
Questo era Tommaso Giulini, un Tommaso Giulini estremamente rilassato e soddisfatto, che ha parlato anche di calciomercato, lasciando intendere che Alessio Cragno e Nicolò Barella andranno via a giocare in prestito. Ha detto mi piange il cuore che, insomma, vedendo che non possono giocare quanto meriterebbero, e credo che anche loro non saranno contenti qualora dovesse, come sembra, essere necessario lasciarli partire. Quindi calciomercato, diciamo, Capozzucca aveva glissato, Giulini invece ne ha parlato.
Chiudiamo dunque questo primo blocco sul Cagliari e poi ci risentiremo invece per il secondo sulla Dinamo Sassari. Allora apriamo questo secondo blocco di doppio misto, secondo blocco in cui andremo a parlare diffusamente della Dinamo Sassari, e lo faremo con un ospite importante, Geri De Rosa, voce del basket di Sky Sport. Benvenuto a Radio X.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, parliamo un pochino di questa Dinamo molto in difficoltà. Tu hai curato la telecronaca, dalla Unipol Arena di Bologna, Dinamo Sassari. Possiamo usare la parola crisi oppure è ancora troppo presto?
Mi sa che dobbiamo cominciare a usarla, perché, sì. Perché l'Eurolega insomma vede 5 sconfitte di fila, c'era un buon rendimento esterno in campionato, è arrivata questa partita che, come ha detto Sacchetti, si poteva anche vincere, perché insomma è stata persa supplementare, però la squadra forse ha giocato la peggior partita dell'anno in assoluto, contando anche quelli di Eurolega, ha tolto Logan, perché Logan è sempre veramente al di sopra di tutto e tutti, e inevitabilmente arriva stanco alla fine e qualche errore lo fa anche lui, ma è umanamente comprensibile. E la squadra è proprio vuota, secondo me, ha pochissimo dentro di sé, ha pochissimo da dare, si deprime in molti giocatori troppo alla svelta, troppo facilmente, e poi non trovano più le soluzioni. Non è un caso che gli unici che si stanno salvando sono quelli della vecchia guardia, cioè Brian Sacchetti che sta dando molto, il gruppo degli italiani con Jack De Vecchi su tutti, e qualcosina da Alexander, anche se lui qualche piccolo calo l'ho avuto negli ultimi tempi.
Senti Geri, hai citato, insomma hai chiamato in causa le parole di Meo Sacchetti dopo la partita di Bologna, è stato piuttosto duro con i suoi ragazzi, è stato duro anche il presidente Sardara su Facebook, ormai l'arena che utilizza per insomma dire la sua. Condividi questa strategia di spiattellare, diciamo così, il malumore interno, oppure secondo te andrebbe gestita in maniera diversa?
Guarda, secondo me va valutato da caso a caso, da squadra a squadra. Ha provato a farlo anche nella scorsa settimana a Reppe già con i suoi milanesi, e i risultati sono stati pessimi, perché la squadra ha giocato ancora peggio perdendo a Limoges, a Torino. Ogni allenatore credo che conosca bene i giocatori che allena, e fa parte proprio del suo mestiere sapere come stimolarli, sapere come tirar fuori quello che hanno o che dovrebbero avere dentro. E Sacchetti in queste settimane l'ha provate un po' tutte, mancava questa. Lo sfogo non credo che sia stato dettato solo dal nervosismo, dalla tensione del post partita, ma vista l'esperienza di questo allenatore si è mirato proprio in questo senso. Vedremo già venerdì contro il Larussa FK se qualcosa si ottiene, vedremo anche le scelte fatte dalla società. Insomma, sembra che l'avventura di Petru in Sardegna sia finita, la squadra ha avuto molta pazienza con lui, ha provato in mille modi. È difficile dire se questa strategia può funzionare, perché dipende proprio da squadra a squadra. Non è bellissima secondo me, perché certe cose dovrebbero rimanere dentro lo spogliatoio, dentro la società, però vedremo, magari appunto come spesso è avvenuto avrà ragione Meo Sacchetti.
Hai parlato di Petui, che è il giocatore maggiormente nell'occhio del ciclone in questo momento. Radio Mercato fa un paio di nomi per la Dinamo Sassari, uno è quello di Marcus Hayslip, si parla anche di Bo McCaleb. Secondo te è il momento di cambiare, questo è il momento giusto, e forse insomma secondo te sono anche i nomi giusti questi?
Allora, a me non piacciono mai gli interventi durante la stagione, mi sembrano sempre delle toppe messe per appezzare dei buchi, e spesso insomma si fa fatica a trovare la chimica di squadra partendo con ad allenarsi tutti insieme ad agosto a settembre, figuriamoci a novembre. Però il discorso di Petui è complicato, insomma, e come detto le possibilità gli sono state date, e lui è quello che più di tutti dimostra di avere pochissimo da dare, continua a fare errori molto banali. Per esempio è la terza partita di fila, se non sbaglio, tra Eurolega e campionato, che il suo quarto fallo arriva banalmente all'inizio del terzo quarto, ed è proprio un segno di deconcentrazione, di assoluta mancanza di attenzione, si va oltre la tecnica pura.
Se posso interromperti, sì. Geri, Federico Pasquini dava una spiegazione ai problemi di falli di Petui, dicendo che era un giocatore che all'Olympiacos era abituato a giocare 15-17 minuti al massimo, per cui non si preoccupava tanto della situazione dal punto di vista di falli. Adesso che invece è chiamato a giocare 35 minuti circa a partita, si trova molto in difficoltà da questo punto di vista.
non c'è dubbio che il differente livello di responsabilità che gli viene richiesto qui a Sassari sia forse il suo problema principale. È anche vero che un giocatore che supera i 18-19 anni di età credo in qualsiasi categoria, se comincia al terzo quarto con tre falli non fa un fallo banale in 30-40 secondi perché si autoesclude dalla partita automaticamente. Quindi questo, insomma, va oltre anche i problemi sicuri che sono di questo tipo, quelli che ha individuato Pasquini, e sono, diciamo, il fatto di aver individuato questo problema in petto è il motivo per cui hanno avuto molta pazienza con lui, sperando che prima col quintetto, poi facendo la partita dalla panchina, poi rimettendolo in quintetto, a poco acquisisse anche questa dimensione di giocatore un po' più leader di quello che è sempre stato. Però insomma mi sembra che il tempo sia scaduto. I nomi che hai fatto sono nomi eccellenti, McCaleb lo conosciamo benissimo, Hayslip ha una lunga esperienza europea, ha giocato anche in squadre importanti di Eurolega. Mi sembrano giocatori un po' usurati, sinceramente le ultime stagioni viste di McCaleb, si Eslepa poi a 35 anni, ma anche McCaleb, visto l'anno scorso al Bayern, non è il McCaleb pazzesco, esplosivo, che ha vinto quasi da solo con Siena, da solo no, però mi ha dato una bella mano a Siena e lo ricordiamo benissimo. Bisognerebbe obiettivamente avere bene il polso, la situazione fisica, e sono sicuro che se la Dinamo sceglierà di prenderli avrà valutato molto bene anche questi aspetti.
Tra l'altro quello di quest'anno con Petway, di cui abbiamo diffusamente parlato, non è la prima volta che la Dinamo insomma ha a che fare con questo tipo di rapporti. L'anno scorso il caso Sosa era emerso a fine stagione, ma durante
si
l'anno
si chiedeva il taglio di Dyson,
il taglio
anche,
di Dyson un anno fa la Wall era praticamente tagliato
del ciclone,
poi iniziò a giocare in maniera straordinaria, ma la Dinamo insomma ha avuto problemi di risse interne direi piuttosto diffusi. Prima di salutare Jerry chiederei un'ultima cosa, visto che hai commentato spesso e commenterai a breve anche la Dinamo, quali sono secondo te i problemi principali, perché sembra davvero che siano innumerevoli, no? In regia ma anche sotto canestro, se dovessi dire rapidamente che cosa, dove intervenire, dove lavorare, cosa ti senti di esprimere?
Dunque, a me sembra che in questo momento manchi un'alternativa in termini di leadership a Logan, e quindi se non prende, oltre a segnare tanto, ma se non prende le decisioni lui, gli altri o non le prendono, quando le prendono non sono l'ideale. Mi riferisco per esempio a Haynes, che dovrebbe avere più in mano il pallino della squadra, e invece le sue scelte, al di là degli errori o meno al tiro, ma le sue scelte finora nelle giornate negative sono state negative per tutti i compagni, e quindi secondo me servirebbe, diciamo, che Haynes o facesse sempre 25-30 punti, allora lì la cosa si risolve da sola, oppure servirebbe un giocatore un po' più ordinato da questo punto di vista. Però la storia recente dice che anche giocatori molto disordinati come Dyson e Sosa, Sacchetti e Sassari hanno vinto uno scudetto, e dicevate giustamente insomma che periodicamente Sassari ha avuto di questi problemi che sembravano quasi irrisolvibili con la Wala, con Sosa, con Dyson, andando anche più indietro. Se mi ricordo bene, l'anno della promozione c'erano state 6 sconfitte consecutive, Sacchetti già sull'oro del taglio, contestazioni, e insomma il modo di giocare di Meo è questo, e prevede dei rischi, prevede anche dei momenti in cui tutto sembra andare a rotoli. Io, visti i risultati che ha portato poi Meo, tenderei ad avere ancora un po' di pazienza con questo gruppo, al di là di qualche correzione, e vedere poi cosa succede alla fine dell'anno. Direi che Petui a parte, che mi sembra proprio un caso limite e sul quale bisogna lavorare, io il gruppo lo lascerei così com'è, almeno ancora per qualche mese.
Parleremo di basket per ore con Jerry De Rosa, però dobbiamo chiudere qui questo secondo blocco. Allora grazie mille Jerry per essere intervenuto qui su Doppio Misto.
Grazie a voi, a
presto. Allora andiamo a prenderci un'altra pausa musicale. It's just me, myself, and I.
myself and I. It's just me, myself and I.
Di nuovo dagli studi di Radio X, doppio misto, terzo blocco che apriamo con grande piacere, insomma l'avevamo detto in sede di presentazione.
Lo apriamo di corsa.
Lo apriamo anche di corsa, esatto, perché davvero tempo è poco, gli argomenti sono tanti. C'è con noi qui a fianco Paolo Masala, dirigente della SD Polisportiva UTA 2000. Ciao Paolo.
Buonasera a tutti.
Paolo Masala che ci parlerà della 19ª edizione della Maratonina Città di UTA, appuntamento per domenica prossima, 22 novembre. Un appuntamento che direttasport.it curerà in maniera particolare con lo speciale a cura di Mauro Farris, quindi un appuntamento ancora più impreziosito. Paolo, allora, ci avviciniamo a questo appuntamento con quali sensazioni?
Ah, quindi, come hai detto tu, siamo arrivati alla 19ª edizione con tanti sacrifici, come logicamente comporta tutta l'organizzazione. Però ci riempie di soddisfazioni il fatto che ogni anno da noi partecipano sempre più persone. L'anno scorso siamo arrivati a 1200-1300 partecipanti fra praticamente agonisti, fra tesserati, e 400 persone che, giusto per il solo scopo di farsi una corsettina, hanno partecipato alla non competitiva, alla gara non competitiva. Quest'anno praticamente stiamo arrivando, ci mancano pochissimi giorni appunto all'evento, e le iscrizioni e per quanto riguarda i tesserati, cioè per le gare agonistiche, sono al momento chiuse, perché sono state chiuse ieri notte, però praticamente ci si potrà iscrivere anche la domenica mattina appunto per i ritardatari, per quanto riguarda appunto i tesserati, le due gare agonistiche, perché quest'anno una novità sarà che oltre alla mezza maratona, cioè i 21 km e 97 metri, e ci sarà anche una gara agonistica di 7 km e mezzo, perché la nostra gara, appunto la mezza, come tutti i podisti sardi sapranno, che appunto sono tre giri da circa 7 km e più un piccolo prologo appunto alla partenza di 600 metri. E quindi quest'anno appunto la novità è che ci sarà anche una gara agonistica di 7 km e mezzo, oltre come sempre anche alla ludicomotoria, così chiamata, la non competitiva.
Due cose interessanti da sottolineare a proposito della Maratonina di UTA. Innanzitutto è una gara che torna nel circuito nazionale, questa è una cosa che va sottolineata, e poi anche delle migliorie importanti nel percorso per favorire sia il pubblico che gli atleti.
Allora, sì, quest'anno fa nuovamente parte del calendario nazionale. Diciamo che far parte del calendario nazionale, almeno in Sardegna sono pochissime le gare che fanno parte appunto del circuito nazionale. Le migliorie, appunto, dicevo prima, la novità più grossa è questa appunto della 7 km e mezzo competitiva, e poi le migliorie, noi cerchiamo sempre di allestire sempre meglio, ecco, o tutto il percorso, o abbellire sempre di più anche la parte, l'arrivo, e quest'anno cercheremo di migliorare anche la partenza, perché ogni anno la partenza è sempre stata un po' caotica, perché non abbiamo mai fatto le cosiddette griglie, cioè le gabbie, per poter dare possibilità praticamente ai più veloci stare nella prima parte del corteo. quest'anno cercheremo di migliorarci appunto soprattutto nella partenza e poi anche l'abbellimento di tutto il percorso. Cercheremo sempre di più di fare come sempre meglio.
Possiamo snocciolare anche qualche nome, direi, più che altro tra i partecipanti alla gara, ovviamente quella agonistica.
Certo. Allora, per quanto riguarda, è molto difficile perché sono nomi di keniani, cioè logicamente i nomi
non sappiamo pronunciarli.
No, io meno di voi. Quindi, a parte qualche atleta di grosso livello, qualche ruandese, qualche, dico le nazionalità, non dico i nomi perché è molto uno facile da dire, Kiprono, qualche
altro.
Sono
comunque nomi notissimi nell'ambiente di runner.
A livello internazionale
certo.
Poi ci sono anche dei grossi nomi a livello italiano, Pasquale Rutigliano, e poi sempre i giovani emergenti sardi. Adesso non voglio fare dei nomi perché è brutto, perché poi dovrei farne parecchi per accontentare un po' tutti.
E comunque, poi si rischia di sbagliare anche i pronostici, magari qualcuno stecca e diventa un problema.
Certo, quindi no, pronostici nella corsa non ne facciamo.
Senti, però insomma, manifestazioni di questo tipo che arrivano appunto alla 19ª edizione sono un pochino anche l'emblema di una attività podistica che, al di là della appunto competizione, dell'agonismo, sta conoscendo sempre più sviluppo, sempre più appassionati, no? Li vediamo ormai nella città, insomma, Cagliari è una città che offre scenari e possibilità per davvero cimentarsi per tutte le età, direi, no?
Sicuramente, e hai detto giustamente tu, basta vedere appunto nella nostra città, appunto a Cagliari, basta vedere il Poetto, basta vedere le Saline, Monteclaro, il Colle di San Michele, sono pieni sempre più pieni appunto di persone che una semplice corsettina o anche la camminata veloce che è da tutti i medici consigliata, è sempre più facile appunto vedere gente che si affaccia anche un po' dal lato agonistico a questo sport sanissimo, perché come dicono i medici la miglior medicina appunto è quella l'attività fisica, quindi ben vengano sempre di più gli appassionati.
Tornando alla maratona di Utah, la maratonina ovviamente di Utah, qual è anche la partecipazione del paese a questo evento? Immagino che un po' tutti siano coinvolti.
Sì, allora intanto mezza maratona, perché vabbè, il termine esatto, cioè, maratonina appunto è il nome che praticamente significa una corsa inferiore alla maratona, che di solito appunto è detta per la mezza maratona, cioè quindi i 21 km e 97 metri. Per quanto riguarda la partecipazione del paese, diciamo che è sempre maggiore, sono sempre di più le persone che guardano volentieri appunto questa manifestazione. Anche se rimane sempre qualcuno che logicamente noi creiamo qualche disagio, perché magari non gli permettiamo di uscire con la macchina per qualche ora, come succede anche a Cagliari quando si fanno questo tipo di manifestazioni, però il
poca
coinvolgimento,
sensibilità, vero?
Ma vabbè, diciamo che nel nostro paese è meno evidente, ecco, la poca sensibilità, perché comunque è un paese che comunque si presta allo sport, perché se voi venite appunto ad Utah vedete anche le persone anziane che non escono in macchina o in bicicletta o a piedi, e quindi è un posto dove si pratica lo sport anche in maniera facile.
E allora ricordiamo l'appuntamento alle 8, il ritrovo domenica complesso sportivo comunale di via Argiolas Mannas, alle 9
il complesso sportivo Argiolas Mannas, nella stessa via appunto Argiolas Mannas, dove lì appunto si espletteranno le pratiche delle consegna dei pettorali col chip e i pacchi gara. La consegna appunto parte dal sabato, però dal sabato alle 10 sino alle 20 appunto della sera del sabato, e poi si riaprirà alle 8 del mattino della domenica per un'ora e la partenza della gara è alle 10, quindi cerchiamo il più possibile di partecipare anche alla gara non competitiva, gara che al momento è ancora aperta appunto alle iscrizioni.
E allora, per chi non potrà essere a UTA, chi non potrà assistere alla manifestazione, ricordiamo l'appuntamento con lo speciale di direttasport.it, quindi per rivivere tutte le emozioni con le interviste, insomma le musiche, davvero il montaggio a cura di Mauro Farris, di Andrea Farris, insomma di direttasport.it. Abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, Roberto, mercoledì davvero denso di appuntamenti, di notizie.
Sì, Davide ci fa cenni e quindi dobbiamo chiudere anche in fretta perché altrimenti lo facciamo arrabbiare. Grazie ovviamente al nostro ospite Paolo Masala, dirigente della Polisportiva UTA 2000.
Grazie a voi.
Grazie a Fabio Frongia.
E ovviamente. Noi ci ritroviamo venerdì perché inizieremo giusto a presentare questo weekend lungo che finirà poi lunedì, ma insomma poi avremo la puntata del lunedì. L'appuntamento quindi è a venerdì, l'appuntamento è anche per la replica alle 14.30 appunto per domani, e l'augurio di una piacevole serata.
Ciao, alla prossima.
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna, un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.